Questo tipo di causalità, qual è la caratteristica fondamentale di questo tipo di causalità? Che non ci si può fare nulla, è una causalità deterministica. Se in base all'ereditarietà la mia struttura del cervello è così com'è, come conseguenza deterministica, necessaria, di natura, che io non posso cambiare, c'è tutti questi fenomeni di coscienza. Quindi questa causalità, che ciò che è prima, determina per natura, senza libertà, ciò che è dopo, è un tipo di causalità che esclude la libertà. Perché la causa ha di necessità il suo effetto. Posta la causa, segue di necessità l'effetto.
Professore, mi scusi, ma possiamo dire che l'effetto necessita della causa, ma che la causa può avere una molteplicità di effetti?
Quindi già, diciamo, un effetto, no? Sì, un effetto non è detto che abbia soltanto una causa, tra l'altro, però questa causa c'è, se ogni volta che c'è questa causa c'è questo effetto, vuol dire che c'è un rapporto di causa e di effetto tra l'uno e l'altro. Quando piove, la causa, il lastrico è bagnato. Piovere, la pioggia è la causa, il lastrico bagnato è l'effetto. È una cosa molto semplice. Ora, se l'umanità, quindi nel mondo materiale di ciò che vediamo, di ciò che percepiamo, c'è questa causalità, non la si può negare. C'è una conseguenza di causa e effetto. Io do un calcio a un sasso, il sasso si muove. Quindi c'è una legittimità di dire il calcio è la causa, il movimento del sasso è l'effetto. Quindi c'è questo tipo di causalità. Però questo tipo di causalità è pieno di negatività perché ci manca la libertà. Adesso lo spirito, il cosiddetto spirito, che poi l'essere umano è uno spirito, mette in atto una causalità a rovescio. La causa è dopo e l'effetto è prima. Aspetta. Allora, la prima cosa, adesso parliamo dello spirito umano, non in quanto fatto di un corpo dove c'è una causalità materiale, deterministica, di elementi biologici, ma parliamo di uno spirito umano che pensa. A livello del pensiero, a livello del progettare, a livello di chiedermi cosa voglio realizzare, cosa voglio esprimere di me stesso, come voglio comportarmi con gli altri, eccetera, 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 io dico voglio raggiungere uno scopo, voglio raggiungere un fine. Quindi l'essere umano si propone di raggiungere un fine, uno scopo, una meta. Scrivo qui, un fine, scopo o meta, e altre parole potete usare, no? La meta, non la metà, la meta. Il fine è la prima cosa, sta all'inizio. Allora, qui c'è il fine che mi propongo di raggiungere, io sono qui, qui c'è il presente. Il fine è nel futuro e dico voglio raggiungere questo fine, volendo raggiungere questo fine causa la scelta dei passi, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, quindi ciò che viene prima a livello di esecuzione esterna però, ciò che viene prima non è la causa di ciò che viene dopo, ma ciò che viene dopo, il fine, viene dopo soltanto a livello di esecuzione, di realizzazione esterna. Però a livello della positività del pensare, il fine è all'inizio. Perché se io non so dove voglio arrivare, non posso scegliere, sapere quali passi posso compiere. Quindi c'è un tipo di causalità dell'operare dello spirito dove ciò che viene dopo a livello di realizzazione esteriore è la causa di ciò che viene prima in quanto passi, in quanto strumenti necessari per arrivare fin lì. Questo tipo di causalità dove ciò che ancora non c'è, ciò che io voglio conseguire, il dopo è la causa di ciò che io compio adesso prima di arrivarci, questo tipo di causalità che è molto più positiva perché è piena di libertà, perché io scelgo liberamente lo scopo che voglio raggiungere e scelgo liberamente il percorso, perché ci sono tanti percorsi che portano alla meta, tutte le strade portano a Roma, quindi non c'è un percorso obbligatorio, io posso fare così per arrivare là, quindi questa causalità della libertà, dove si sceglie tutta positiva, dove io scelgo liberamente di volta in volta ciò che voglio conseguire, quali aspetti del mio essere voglio portare, evidenziare verso il di fuori. Sono libero di scegliere di volta in volta all'infinito scopi da raggiungere. Sono libero di scegliere, diciamo, le condizioni necessarie per arrivarci. Questo tipo di causalità inverte. Fa l'inversione assoluta della causalità di natura e la causalità della libertà, è che ciò che è dopo è la causa di ciò che io faccio prima. Quindi, siccome le scienze naturali si sono imposte in assoluto, la religione ha perso di vista la realtà vivente, creatrice dello spirito umano, abbiamo oggi una umanità che conosce soltanto una causalità così negativa perché esclude la libertà. In questa causalità, dove il prima è la causa necessaria, è la causa deterministica, è la causa naturale, dove non c'è nessuna libertà di ciò che viene dopo, perché se gli eventi nel cervello sono la causa di ciò che avviene nella coscienza, io non ci posso fare nulla, non c'è la libertà, è pura negatività. È come dire, l'essere umano è un essere di natura e la libertà è una pura illusione. Allora, un esempio. Ci dobbiamo finire? Un esempio, dice, tu sei malinconico. Malinconico è un temperamento, uno di quattro fondamentali, flemmatico, sanguinico, malinconico, collerico. Tu sei malinconico di necessità, di natura, perché i tuoi geni si sono combinati in modo tale che, stando questa struttura di geni, salta fuori un temperamento melancolico. Allora, io dico allo scienziato, tu sostieni che una cosa si spiega, l'essere melancolico, soltanto se mi trovi la causa. Se la causa è la struttura del cervello e, diciamo, l'essere malinconico è l'effetto imprescindibile, l'effetto deterministico, conoscendo la causa ho la spiegazione dell'effetto. Benissimo, perché in un certo senso è vero. A un certo livello è vera l'affermazione. Però tu, neurobiologo, non mi dai la causa del cervello. Perché se tu sostieni che io un fenomeno lo spiego soltanto quando trovo la causa che lo causa, allora anche il cervello me lo spieghi, la realtà del cervello me la spieghi soltanto se ne trovi la causa. La conosci tu la causa del cervello? Così come la causa del temperamento, stando a te, sono le strutture del cervello, perché vengono prima, così la causa del cervello deve venire prima ed è quella che ha determinato il cervello. Allora, noi che ci siamo raccolti insieme per fare esercizi di positività, diciamo, adesso l'ultimo colpo, poi lascio la parola a voi, però il colpo è molto forte a questo punto, perché è la cosa più importante nell'umanità di oggi. Allora gli dico, tu mi spieghi la causalità non libera delle strutture del cervello che causano di necessità la temperie interiore dell'uomo. E non mi sai dire qual è la causa del cervello. Te la dico io. La causa del cervello sono io. Questo qui è il mio cervello. La causa del mio cervello sono io. Sono io. Io, come spirito, ancora prima di nascere, ho deciso liberamente, perché nessuno mi costringeva, io mi sono chiesto che tipo di cervello mi costruisco questa cosa, questa volta. Quindi il cervello di ognuno di noi, fermo restando che è la causa di tanti fenomeni di coscienza, però il cervello di ognuno di noi è stato costruito liberamente, tutte le strutture sono state cesellate liberamente da questo spirito che era libero di farsi il cervello così o colà. Allora, perché si è fatto, da dove viene, qual è la causa che ha un cervello che fa sorgere un temperamento malinconico? Perché lui, l'ultima volta, era un sanguinico, si è stufato talmente di essere un sanguinico, gli altri gli hanno dato un sacco di botte perché era troppo sanguinico, e dice, ma questa volta fammi provare, dai, almeno una volta a essere un po' malinconico, può darsi che sia una cosa più interessante, perlomeno cambiare registro, se no un'altra volta un sanguinico non è... Non è tutta positività sapere che questo tipo di cervello l'ho voluto io liberamente perché godermi un temperamento malinconico era il fine che mi sono proposto creando questo tipo di cervello. Quindi se tu hai un temperamento malinconico, poi qualsiasi temperamento, la positività sta nel fatto che tu questo temperamento l'hai voluto liberamente, se no non l'avresti. Quindi ognuno ha il temperamento che ha voluto liberamente, questo era il fine. Voglio avere la prossima volta un temperamento malinconico. Niente di male, un temperamento malinconico può essere la cosa più bella di questo mondo. Goethe diceva, kein Genie ohne Melancholie. Non esiste genio senza malinconia, Goethe. Quindi il malinconico non è negativo, In Italia magari sono tutti sanguinici, eccetera. Collerico, quello che volete. Io mi sono proposto il fine, liberamente, tutto positivamente, perché questo temperamento l'ho visto in positivo, lo volevo, io questa volta voglio provare come si vive, quali dimensioni dell'umano posso fare mie soltanto con un temperamento malinconico. Ci sono delle dimensioni dell'umano che si possono conseguire soltanto con un temperamento malinconico, così come ci sono dimensioni dell'umano che si possono conseguire soltanto con un temperamento collerico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa volta voglio godermi un animo, un temperamento malinconico, questo fine di raggiungere e di godermi un temperamento malinconico è stato la causa del cervello che mi sono architettato, che mi sono formato. E sono libero, sono stato libero. Quindi positività assoluta, libero nella scelta del mio temperamento. E l'ho visto come positivo, se no non l'avrei scelto. Libero nella scelta, nel cesellare il cervello, perché l'ho visto in positivo, nel senso che è l'unico tipo di cervello che mi consente di vivere questo tipo di temperamento. Quindi la positività del fine scelto liberamente e degli strumenti scelti liberamente per raggiungere il fine, la positività assoluta sta nella libertà. Quindi una persona che è malinconica, basta che dica: io prima di nascere questa malinconia l'ho vista tutta positiva, ero stufo di essere sanguinico, l'ho vista tutta positiva, l'ho voluta io, e basta che io di giorno in giorno mi metta in questa situazione interiore di vedere e quindi di esprimere, di esplicare e di esercitare la mia bellissima malinconia in chiave positiva e va tutto bene. Quindi nella dinamica della libertà viene scelto tutto liberamente in base al contributo positivo per la mia evoluzione. Ciò che non contribuisce alla mia evoluzione non mi riguarda, lo lascio perdere. Quindi ogni essere umano, nessun essere umano ha nulla che non sia positivo, se è capace di vederlo in positivo, e non c'è nulla che sia oggettivamente negativo. Perché anche un solo frammento di oggettiva negatività nell'umano sarebbe insopportabile. L'umano è positivo in assoluto. E il compito del pensiero è di vederlo e di realizzarlo in positivo. E allora va tutto bene.
Allora, faccio io. Fate con me. Vabbè, allora, 5 minuti di pausa. 10 minuti di pausa. Solo 10 però. Thank you.